We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we're making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik terza stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Deltrup. Buon ascolto!
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la terza edizione di questa incredibile trasmissione webfonica che tutti invidiano. Ma se siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, è inutile che tartassate quel ragazzotto un po' sovrappeso, un po' calvo, che è lì alla cassa e vi dice: guarda, non c'è la sala 3, la sala 4, boh, vedi un po' l'orario. No, chiedete a noi che ve lo diciamo, anzi, ve lo dice Air Director.
Ma che meraviglia, una voce registrata che sembra quasi vera.
Bentornati!
Ma che meraviglia. Allora, come forse avrete capito, siamo davvero in onda per la terza stagione.
Ho perso tutti i capelli.
Bar Traumfabrik. Siamo qui, lo sto per postare come prova, nel senso che sto per mettere una foto del nostro ondeggiamento sulla nuova sigla.
Bellissima, merito
di Laszlo. Sigla nuova, signorino buonasera vecchio.
Merito anche di Laszlo perché l'ha proposta lui, devo dire.
Per il terzo anno consecutivo, voglio dire.
La prima puntata ci
tantissimi complimenti.
Esatto, ci facciamo i complimenti prima di scandarci.
Posso solo dire una cosa? Semplice. Dato che quest'anno sono ritornato in trasmissione anch'io, mi sono ripromesso di contenermi. Non sbraccerò più come al solito, anche perché sono passato da Simone Smith, che è uno agile e snello, a Hans Delbrück, che invece è un pochino appesantito. Allora,
senti chi parla,
abbastanza imbalzito, ho paura di rifilargli un giavertone.
Laszlo,
sei sempre lo stesso.
Comunque, non ho detto che il nostro Simone Smith non è che è scomparso, non è che ci ha abbandonati, è soltanto preso da impegni calcistici non meglio specificati.
È un allenatore di un certo livello.
A me ha detto in confidenza: se molti ci scriveranno che vogliono che io torni, tornerò. Per cui fatevi sotto, scriveteci.
Secondo me lo esonerano presto.
Certo, secondo me non
già sento le caselle intasate.
Scriveteci, postate, facebookate quel che vi pare. Allora, su Facebook ci trovate come al solito su Bar Traumfabrik. Siamo quasi a 600 mi piace, quindi
accidenti, in tre anni
un pezzetto per volta, piano piano, uno ogni due giorni lo conquistiamo.
10 anni siamo a 1000.
2000,
dai che spacchi tutto.
O anche su Twitter Bar Traumfabrik a seguito dell'hashtag, o anche niente perché
basta.
Giustamente abbiamo deciso di chiudere perché no, era troppo, non ce la facciamo a stare dietro a tutte queste mail.
L'email, ragazzi, è difficile da seguire perché ci arrivava una tonnellata di mail e quindi abbiamo chiuso.
Lupus con gli occhiali.
Lupus, questa cosa è diretta, mi ha sconvolto. Ha destabilizzato i miei occhiali, ho gli occhiali nuovi, quindi li metto ogni tanto. Nuovi poi, per modo di dire, ho comprati d'estate. So che il pubblico è estasiato da queste mie rivelazioni.
Lo volevano sapere.
Bene, invece di che cosa parleremo? Di cose più interessanti dei miei occhiali. Innanzitutto, benvenuti alla terza stagione, non pensavamo che ce l'avremmo fatta. A non farci cacciare prima, siamo contentissimi. Allora, parliamo di Life, il film di Anton Corbijn al postmodernissimo, sulla vita di sugli ultimi giorni di...
Ma giusto, perché lui lo chiama Corbijn.
Non è che lo chiamo, si
no,
dice
no, me lo ricordo sta
si
cosa.
Dice un misto tra Corbijn e Corbijn.
Me lo ricordo, ma lo apprezzo, lo apprezzo.
Il suo cognome non cambia,
io lo chiamo Corbijn, però fate un po'.
Non è Corbijn, garantisco. Poi parliamo di Un mondo fragile, di opera prima di César Augusto Acevedo allo Zenith, Non essere cattivo di Claudio Caligari, che abbiamo visto a Venezia, alcuni ed altri l'hanno visto al postmodernissimo, ancora in programmazione,
credo. Programmazione da 35 giorni e non se ne va.
E non accenna ad andarsene. Tra l'altro rappresenterà l'Italia agli Oscar. E poi di Black Mass di Scott Cooper, che troviamo nelle multisala. Poi, visto che abbiamo cambiato giorno, avremo una nuova rubrica che parla dei film che usciranno dopodomani e domani. Intanto salutiamo Daniele Pappanelli.
Ce l'ha fatta!
Che è purtroppo arrivato in ritardo, crediamo, per via degli impegni dati dal suo nuovo locale, la Pampanelleria, che
certo,
aperto.
Certo.
Forse perché è molto lento, visto che è vecchissimo.
Non sapevamo che fossimo lì.
Voglio dirti una cosa.
Immaginavo.
E ecco, abbiamo questa nuova rubrica sulle uscite, così sapete anche cosa uscirà domani e dopodomani. salutiamo a questo punto, oltre a Daniele Pampanelli, anche il nostro grande estrarre alias Marco Della Torre, che sta facendo il runner nella produzione di Luisa Spagnoli in Italia.
Bravo Torre!
Capo dei runner!
Capo dei runner.
Attenzione!
Grande!
Da capo cacacazzi a capo dei runner!
Allora, invece di Simone Smith abbiamo Hans Delbruck che raccoglie il suo testimone e ci parla del box office. Come è andato il box office?
È andato molto bene, vero?
Sì, eh?
Una settimana stellare.
Te vedo convinto.
Allora, in testa della classifica abbiamo parziale dello scorso weekend con 3 milioni e 2 di incasso, Hotel Transilvania 2 che scalza scandalosamente dalla vetta Inside Out, sceso in seconda posizione con 2 milioni e 1.
Capolavoro.
Ecco, vedi, hanno già smesso di farsi complimenti. Al terzo posto troviamo The Martian di Scott con 1 milione e 6, Black Mass di Scott Cooper invece al suo primo weekend si piazza quarto con poco più di 1 milione. Taci. Per quanto riguarda gli incassi totali, tra i film ancora in sala svettano due animazioni, Minions 23 milioni della Universal, il capolavoro, e quindi capolavoro qui c'è una comprensione della Pixar, Inside Out con 21 milioni e 7, seguono da lontano
The Martian.
Okay.
Everest
a 4-1.
La cosa interessante da dire, Smith, purtroppo. Hans Delbruck, che ti sei scordato, è che dietro quel milione c'è il deserto cosmico, cioè nel senso più deserto di Marte, probabilmente.
In che senso?
Quale questa milione? È stata la settimana più drammatica della storia del cinema dall'inizio del cinema, praticamente.
Però diciamo velocemente che invece sono in corso già i Cinema Days.
Assolutamente sì, ci sono i Cinema Days che sono iniziati questo lunedì, proseguono fino a giovedì, dunque riuscirete a vedere oggi e domani i film usciti questa settimana, e i più attenti, che giovedì vorranno approfittare di questa promozione, potranno vedere le nuove uscite al prezzo di 3 euro, che è un'occasione unica, però devo dire che non ha riscosso il successo che ci si aspettava, chissà perché
hai della polemica da lanciare.
Nel senso polemico sì, perché se tu decidi di fare una manifestazione di questo tipo e non la comunichi in nessun modo è evidente
problemi di comunicazione,
è evidente, ma perché gli esercenti non vogliono rinunciare al loro incasso, le case di distribuzione non vogliono incassare meno, e dunque è una festa che ha poco senso. Andiamo avanti.
Comunque, insomma, avrete capito dai veloci commenti che Inside Out, film che è uscito già da un po', a alcuni è piaciuto, ad altri no. A me e a Hans Delbruck è piaciuto moltissimo, tra l'altro l'ha
anche
scritto
me,
nel suo blog, anche a Air Director, mentre a Laszlo non è piaciuto, vero Laszlo? No.
Allora mangia la merda.
Assolutamente. È un film che ti fa mangiare un po' di merda, perché io sono andato lì con grandi aspettative e sono rimasto un po' deluso.
Quindi
la colpa è tutta di Hans. Difatti lascerei Hans la parola, perché è inutile parlare male di un film che ha incassato tutti questi soldi.
Ma parliamo male di Hans.
Io direi solo però
è più utile.
C'è chi presente qui in seguito dopo che ho caldeggiato la visione, è andato invece la pensa contrariamente a te.
Sì,
insomma,
guardate,
non è che tu sposti l'opinione del pubblico.
No, però visto che mi hai attaccato,
non abbiamo il tempo per discutere di questo film, perché altrimenti andiamo troppo lunghi come al solito. Andatevi a leggere, Laszlo non ci ha detto perché, magari ce lo dirà nel suo blog.
Non ha senso.
Hans ce l'ha detto nel suo. Secondo me è un capolavoro della Pixar, se la gioca con Up.
Assolutamente.
È uno dei film più belli che hanno fatto.
Siete inebriati di questa sorta di emozione.
Siete in errore.
Siamo in errore.
State fallendo.
E allora mangia la merda.
Te lo ridico.
Soprattutto,
questo lo tengo fisso.
Soprattutto nei giorni di prossima uscita di Salò, mangiare la merda prepara.
È proprio quello. Comunque, andiamo in musica con il primo pezzo che, come da tradizione, è assolutamente frizzantino.
Ma lo annunciamo.
Non lo annunciamo, no, lo scoprite da voi, non ha bisogno di essere annunciato, diciamo solo che è tratto da The Martian. E che, beh, non solo da The Martian, anche da qualcos'altro.
Possiamo dire una parola su The Martian?
No.
Meraviglioso.
Meraviglioso. Bene, andiamo a vederlo e intanto sentiamo questo pezzo da The Martian, perché anche la colonna sonora è bella. Ciao.
Sunshine, goodbye rain. She's wearing my school ring on her chain. She's my steady, I'm her man. I'm gonna love her all I can. Days are, won't you be mine? Days are, please be mine. Pick it up.
nostra sta situazione.
Dai che spacchi tutto!
Sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, can't be wrong. Rocking and rolling all week long. These days are what you command. These days are, please be mine. Hello sunshine, goodbye rain. She's wearing my school ring on her chain. She's my steady, I'm her man. I'm gonna love.
Und nach dem Song geht es weiter mit der Bar Traumfabrik.
Che giorni felici con il Bar Traumfabrik, eh? Ma guarda,
questa te l'hai ripreparata fuori.
No, mi è venuta adesso mentre guardavo l'ASO dopo tanto tempo che era stato assente. E
riprende il suo posto, riprende il suo posto. Gomitando.
Gomitando.
Veramente frizzante.
Infatti Hans è nervoso, si vede.
No, ma la cosa,
è...
credo. La cosa triste è che comunque come gira, gira, Hans Elbrook trova sempre un posto in questa trasmissione. E è questo che non va bene.
È questo.
Posso dire una cosa? Incredibile.
Con la voce di Smith. Allora passiamo finalmente.
Smith è passato alla Radio Maggiore, eh? Non so se avete sentito i suoi interventi.
Ah, è vero, è vero, sì, sì, l'hanno richiamato in radio.
Già, no, è giusto, è giusto.
Allora, volevamo...
C'è tutto quel tipo di animale che per un motivo o per l'altro è emarginato dalla società animale. Esce.
Stai parlando di Lobster, no?
Sì, sì. Allora, no, non stavamo parlando di quel film, ma di un altro film, ovvero vogliamo cominciare da Life di Anton
Corbain. Allora, io non, gli olandesi strano. Non c'hanno delle vocali, è un misto tra I e A.
Cioè, meglio Corbain. Saltarla.
È una roba così.
Ok.
Possiamo dire Corbain, così come diciamo comunque, Cooper, possiamo dire Corbain.
Film di un regista fotografo che parla fondamentalmente di un fotografo. Non solo di un fotografo, perché è la storia di
un fotografo.
Sì, di un fotografo. Ma di
mi
come
ricordi,
ma
ricordi.
No, ma di come viene,
ma le sto scherzando,
diciamo, inquadrato da una macchina fotografica, ovviamente metaforicamente, perché poi è inquadrato da chi la tiene, una stella nascente, un astro nascente, che era James Dean, che in questo film viene appunto, diciamo, preso nel momento in cui aveva appena fatto la sua prima apparizione sul grande schermo e si apprestava velocemente, e forse anche un po' troppo, a diventare quel che è diventato e poi a scomparire, il porno attore, come suggerisce La Torre. Allora, io l'ho visto il film, quindi vi dico la mia in due parole, così apro il dibattito. A me è piaciuto.
Prima che cominci, posso dire una piccola cosa per ricordare ai nostri ascoltatori. Chi è Anton Corbain o Corbain che dir si voglia.
Abbiamo parlato tempo fa,
forse un annetto quasi fa, perché era uscito a ottobre l'anno scorso, La Spia, Most Wanted Man. Un film, beh, non emozionante, non clamoroso, un film passabile, che parla con l'ultimo film però di Philip Seymour Hoffman. Corbain è fotografo, regista, come ha detto lui, ha fatto tanti videoclip.
Forse uno dei più noti registi di videoclip tra quelli cinematografici.
Esatto, e poi ha fatto anche Control, storia di Ian Curtis dei
Joy Division. Un
capolavoro.
Vai,
che c'era piaciuto molto di
moltissimo.
Più.
Moltissimo.
Allora, io quello che ho apprezzato maggiormente, al di là degli aspetti di fotografia e cose lì, magari me lo direte voi, ma forse è anche un po' scontato che un fotografo ci abbia anche qualcosa in più da quel punto di vista, a me è piaciuto che non è venuto fuori per niente quello che può essere l'aspetto del mito, quindi ciò che fondamentalmente tutti conoscono di James Dean, cioè gente che non ha mai visto i suoi film comunque lo considera uno dei più grandi della storia, non si sa perché, non si sa per come, e fondamentalmente questo film forse accende la luce proprio su quello, cioè sulla difficoltà di trovare una chiave di lettura per una persona magari in quel caso molto particolare, speciale a suo modo, sicuramente un giovane che aveva tanto talento, e dall'altra parte uno che stava iniziando a fare il fotografo. E a me è piaciuto tantissimo questo loro relazionarsi senza che ciò venisse patinato, come si dice, cioè è tutto molto naturale, come se fossero due ragazzi qualunque, e lei osserva secondo me con questa con questo distacco che mi è piaciuto.
Io
film a colori?
Sì. Io ho avuto un'impressione diversa, cioè sono d'accordo con te sulla premessa, sul fatto che effettivamente non c'è il James Dean che conosciamo. Ce lo raccontava Simone Rossi, quando ve lo ricordate, quando veniva, ci fece una volta una dissertazione su James Dean, Lexio Magistralis.
In gamba quel Simone.
Peccato che non viene da un pezzo. Ora, sì, al di là della fotografia del film, che penso nessuno possa smentirmi, è clamorosa. Peraltro la direttrice della fotografia è Charlotte Bruce Christensen, che è quella del Sospetto di Vinterberg, e comunque c'è un lavoro sull'immagine, da partire dai colori che sembrano proprio quelli delle copertine, una composizione spettacolare, c'è diciamo a livello di costumi, production design, tutta l'ambientazione è spettacolare, proprio clamorosa. A me quello che non ha convinto di questo film è che l'ho trovato un po' in superficie il lavoro sui personaggi, nel senso che questo, in parte c'è la scelta del casting, perché l'attore Dane DeHaan, che adesso vabbè è il rampollo favorito di Hollywood al momento, non mi sembra una scelta adeguatissima, perché è un pancottino che non ricorda neanche lontanamente James Dean.
Pancottino, il Mereghetti, pancottino.
No, però diciamo che c'ha più doppiamento di me, c'ha 25 anni, ecco, mettiamola così, insomma. Mentre James Dean tu lo vedi nelle foto finali, poi alla fine ti fanno vedere le foto vere, che è una cosa già vista in tanti film, è molto bella, però
è tutta un'altra cosa.
E in più non approfondisce tanto. A me lui sembrava un po' una macchietta, un po' stereotipato, con quest'aria un po' scazzata, forzata, mi sembrava un po' un'imitazione, forse anche il doppiaggio italiano, che era drammatico, perché in due o tre punti ho capito cosa dicevano in inglese, è stato tradotto in una maniera che manco in terza media, ma lasciamo perdere questo. Secondo me era poco, erano cazzate, cose abbastanza facili, ma parliamo di errori sciocchi, insomma, di errori sciocchi. Il punto è che anche la presunta omosessualità o almeno bisessualità di James Dean, perché ormai dicono tutti questo, in realtà secondo me non viene molto affrontata, tranne la scena iniziale, che c'è una sorta di approccio che lascia intendere un po' di tensione omoerotica. Nel resto del film la loro amicizia non suggerisce tanto questo. Mi è sembrato che sia rimasti un po' in superficie, questo un po' m'ha deluso.
Ma non era questo il tema del film?
No, però
cioè, nel senso, io invece trovo questo
film... dici la tua, io ti ho detto i miei...
Io trovo questo film meraviglioso, e sicuramente è uno dei
Piace, perché c'è sempre giudizi un po' incauti,
rotondi. No, nel senso che trovo, cioè veramente per me è stata una folgorazione. Ho trovato questo uno dei migliori film che ho visto negli ultimi anni. Lo dico in tre parole, cioè nel senso, cercherò di esprimermi, ma non è facile, perché quello
ma
che
dirò, stai scherzando,
lo so, perché quello che dirò può essere interpretato in maniera diversa. La questione è questa, cioè è un film dove la fotografia la fa da padrone, ma non la fotografia intesa come look cinematografico, ma bensì la fotografia come linguaggio. Cioè nel senso, è un film che parla attraverso la fotografia, cioè è un film sull'icona del cinema più grande in assoluto, e un'icona prettamente fotografica, perché più che della Valle dell'Eden, del Gigante o del
Gioventù Bruciata,
noi abbiamo vissuto, siamo stati invasi delle fotografie, anche quelle si contano sulle dita di poche mani.
Tra l'altro tutte le foto che conoscete, appunto, di James Dean le ha fatte,
appunto,
il personaggio,
cioè,
ritratto in questo film.
Però questo mese e mezzo, questi due mesi, adesso non mi ricordo temporalmente quanti sono stati, che hanno diviso l'incontro tra questi due talenti assoluti, ognuno a suo modo, in ancora da esplodere, perché entrambi con questo arrivismo, in qualche modo,
ambizione,
approcciavano al proprio lavoro. Entrambi profondamente timidi, entrambi forse inconsapevoli di quello che sarebbe accaduto poi, perché lo stesso Danny Stock cercava semplicemente un espediente per entrare in quel mondo, come probabilmente cercava un espediente per entrare in generale nel mondo James Dean, che in questo caso è stata la recitazione, un'apparizione molto rapida su questa terra di questo talento assoluto e straordinario, del quale scopriamo molti elementi in profondità, in questa intimità che viene a crearsi, familiare, cioè troviamo, ecco, io... un uomo ben distante dall'immagine del Latin Lover, del bulletto che abbiamo conosciuto in Gioventù Bruciata con il gigante, un uomo che recita poesie di uno sconosciuto poeta.
Questo è vero, ma secondo me questa cosa non ha l'unica scena nella quale mi è arrivata un po' questa cosa emotivamente, almeno in maniera meno asettica, è quella in cui lui sta in Indiana. Quella è una scena che effettivamente
è molto bello anche l'incontro con Strasberg, sì. Cioè nel senso ci sono degli elementi, però sai, secondo me quello lì è tutto il contorno, cioè nel senso ci sono delle necessità narrative che in sceneggiatura probabilmente si sono imposti e violentati nell'inserirle, che sono state le parole, dover inserire dei dialoghi, dover ricostruire in qualche modo una narrazione finta, quando invece dentro tutto quel film ci sono delle immagini che sono profondamente vere. E indipendentemente da chi ha interpretato James Dean è ininterpretabile,
sì,
probabilmente,
potevi
farlo in assoluto, cioè nel senso, io credo che invece l'attore che tu pronunci meglio di me,
Bancottino.
Ha sicuramente.
Guarda, mi riservo di vederlo in lingua.
Ha sicuramente
originale.
Tirato fuori quello che lui sentiva di tirare fuori senza limiti, perché poi il film è adagiato su
un
altro linguaggio.
Abbiamo un minuto scarso.
Ma siccome avete iniziato in una maniera molto interessante per i miei gusti, no? Cioè che è quello del film sulla fotografia, il linguaggio fotografico fatto da un grandissimo fotografo come Corbin, su un altro grandissimo fotografo come Stock, eccetera, eccetera. Ma si perde questo discorso? Viene troppo fuori la figura di
no.
Dean?
No, assolutamente. È l'unica protagonista della fotografia. Cioè, la protagonista del film è la fotografia. Cioè, nel senso, la fotografia che cerca di raccontare la vita. Il film si chiama Life. Cioè, è vero quello che vediamo. Cioè, nel senso, noi in quei momenti vediamo la vita di una persona qualsiasi, indipendentemente che sia. È l'espediente James Dean, probabilmente. Cioè, questo è un film sulla fotografia, un omaggio infinito, una dichiarazione d'amore assoluta sull'icona fotografica più grande di tutti.
Adesso non
esagerare.
Sì,
dal punto di vista cinematografico, dal punto di vista cinematografico, probabilmente è l'immagine più... Posso parafrasare un'amica mia di qualche tempo fa, questa immagine è molto sovraesposta dal punto di vista cinematografico, che non vuol dire un cazzo, però è vero, mediaticamente l'immagine di James Dean è molto esposta, forse troppo.
Ok, chiudiamola qui. Allora, no, io volevo dire, mentre lanciamo il pezzo, che la
scusa,
fisicità...
prima allora che lanciamo il pezzo posso dire una cosa velocissima, una cosa sulla quale saremo d'accordissimo sul film tutti quanti.
La frigna.
Esatto. Alessandra Mastronardi. Brava. Brava, perché recita, negli Stati Uniti, sì, topless, sì. Ottimo
topless.
Bellissima, bravissima. Vai, direttore.
No, dicevo, mentre lanciavo questo pezzo, volevo dire che tu discutevi della fisicità dell'attore, ma effettivamente Dean è morto giovanissimo, e trovare un 24enne ad oggi che aveva la fisicità di Dean all'epoca è impossibile.
Certo, però almeno quindi prendi forse... senza doppio mento, secondo me è abbastanza. Son gusti.
Sembrava mettere.
Vai,
solo per il direttore, il servizio è stato pubblicato il 7 marzo del 1955.
Sarà un caso.
Ottimo.
Sveglia. Allora, abbiamo voluto omaggiare il nostro Anton Corbin con uno dei suoi video e uno dei pezzi che è sicuramente di un gruppo con cui lui ha un legame strettissimo, ne ha fatti tanti di loro, ma questa ci piace particolarmente, Strange Love dei Depeche Mode. When my crimes seem almost unforgivable, I give in to sin because you had to make this livable, but when you think I've had enough from your sea of love, I'll take more than another river full. Yes, and I'll make it all worthwhile. I'll make your heart smile. Strange love, strange highs and strange lows. Strange.
Jetzt wieder Bar Traumfabrik.
Senza dire rieccoci perché non funziona.
Tra l'altro è vietato, non so se
esatto, siamo di nuovo qui, va bene?
No. Vabbè.
Col film che ha vinto la Camera d'Oro a Cannes ed è La Tierra in la Sombra.
È vero.
Di Acevedo, tradotto in italiano in una maniera inqualificabile, cioè scusa, un mondo fragile.
Ma l'anno scorso imitava me.
Ma scusa, ti posso dire?
Cerca di imitare Smith, ma quando esce la personalità di questo ragazzo?
Però ti posso dare una dritta: se sei alla radio e parli con un altro, comunque non lo devi guardare, parla verso il microfono, così si sente.
È fondamentale, impara questo.
Ti do sta dritta.
Sono stato fuori un anno. Dopo ci sono dei cialtroni.
Comunque dicevamo del titolo terribile della traduzione italiana, Il mondo fragile, quando in realtà
non so se vi ricordate che il microfono è ambientale.
No, aspetta, non mi ricordo. È una situazione difficilissima.
Questo va bene, questo ci sta. Vai Rossi.
Va bene, c'è questo. Io mi alzo, me ne vado.
Magari.
Ragazzi,
Fini di veto.
Allora, va bene. Comunque questo film non mi è piaciuto molto.
Questo film non ti è piaciuto molto? Questo
no,
film
non mi è piaciuto molto.
Ricordiamo, allora, Cesare Augusto Acevedo è alla sua opera prima. È un quasi trentenne, un trentenne più o meno. Questo film è giovane, insomma, è un colombiano, è andato a Cannes, ha vinto la Camera d'Oro, che è, diciamo, il premio.
E secondo te perché un colombiano va a Cannes? Sveglia. Beh,
colombiano semmai non va a Cannes, mangia mai.
Sveglia.
Cioè, scusa, a Cannes ci mangia mai.
Io adesso veramente vado via.
Cioè, questa è
la battuta più
più inqualificata.
Cerchiamo di tenere il ritmo di Smith.
Comunque la storia, cioè, arriviamo alla storia, ragazzi, dai, stringiamo un pochino.
Sì.
La storia di questo anziano signore che si chiama Alfonso, che torna dopo 17 anni, scopriremo, nella sua casa, nella casa dove c'è la moglie che non sopporta neanche la sua presenza in una stanza, dove c'è il figlio malato e dove c'è la nuora e il nipotino. Lui torna in questa casa e intorno alla casa c'è il nulla, anzi ci sono le piantagioni.
Il figlio è malato perché
il figlio si è ammalato
di canna da zucchero, vengono bruciate per ripulirle dalle foglie che sono taglienti, e quindi ogni giorno la sera vengono bruciate queste cose.
L'aria malsana,
il cielo è completamente coperto.
Lo ha fatto ammalare, lui torna per aiutare la famiglia a tirare avanti, di fatto. E la storia essenzialmente è questa, perché è una non storia, insomma, un film minimale al massimo, dove il ritmo è a dir poco lentissimo, dove la storia si svolge.
Ti dicevo l'altra sera che se capiti a Venezia delle volte in un festival di arte cinematografica,
non ho dubbi.
Era un film brioso.
Lo spazio della storia di fatto è ristrettissimo, c'è questa casa, c'è il cortile con l'albero gigantesco di fronte, una panchina, e poi ci sono piccoli stacchi sui campi di canna da zucchero dove madre dell'ammalato e moglie vanno a lavorare al posto suo. È un film che a me non è piaciuto particolarmente, al di là della bellezza delle immagini fotografiche eccezionale. Non mi è piaciuto molto perché, ok, la storia non c'è, diciamo che è uno spaccato di vita, parte a un certo punto dell'esistenza di alcune persone molto sfigate, arriva a un certo punto della loro esistenza molto sfigata, non ci racconta niente in particolare se non la loro vita reale. Il modo in cui viene raccontato per me è discutibile.
Io, per contraddirti in parte, perché non è che ritengo che sia un capolavoro di film, insomma, però per essere un'opera prima di un avercene, insomma, io in realtà ne ho visti vari di film nei quali non si racconta chissà che, ma c'è un pezzo di vita vissuta, tendenzialmente vita degli ultimi, come in questo film, perché insomma vediamo delle situazioni veramente ai margini assoluti. È un modo di fare cinema che secondo me ha un senso. Lui esteticamente è anche un bel film, nel senso che ci sono... tu mi dicevi che avevi letto alcune critiche che dicono che era un film che cerca, un po' ruffiano. Io non l'ho trovato ruffiano. C'è un piano sequenza all'inizio che è un virtuosismo, se vogliamo, però ti faccio vedere quello che faccio.
È un virtuosismo semantico, se vogliamo, perché è molto bello quella cosa lì di quel piano sequenza, questo campo lunghissimo, questo uomo che arriva.
Concetto?
E poi entra prepotentemente quest'auto con un rombo.
Se avete, non so se l'avete notato, ma il camion riporta una sola parola frontalmente che si può leggere, che è pericolo, cioè pericolo, e la nuvola che solleva la polvere è quella che determina la vita e la morte, di queste persone. Vabbè, quindi in realtà è assolutamente molto simbolico, cioè, a me lì è piaciuto molto.
Il film poi poteva iniziare, il film poteva iniziare e finire là. No,
scherzo. Io contesto il proseguo.
No, secondo me, devo dire che la cinematografia ormai, un certo tipo di cinematografia, soprattutto quella sudamericana, devo dire che negli ultimi anni sta emergendo in maniera prepotente nel panorama. Non a caso quest'anno Venezia è stato un trionfo di Sud America, Cannes per l'appunto, al di là della Palma d'Oro, però comunque ha segnato un punto importante, Camera d'Or ad Acevedo, l'abbiamo già detto. La cinematografia sudamericana sta riscoprendo quello che in Europa forse abbiamo un po' abbandonato, che è il cinema politico, un cinema che non si limita a raccontare storie, a creare suggestioni, ma che probabilmente affronta la realtà per quella che è, cercando di evidenziare dei linguaggi, delle formule nuove di cinema, come in questo caso. Cioè, ormai il cinema del silenzio è preponderante, lui faceva una battuta prima sui festival, quest'anzi è un cinema ritmato, però nel senso la cinematografia d'autore si è spostata così, cioè si potrebbe semplificare dicendo sulle piccole cose, è un film sulle piccole cose. In questo caso la piccola cosa non è così relativa, perché è una cosa grande come la vita, cioè nel senso è un film sulla vita, no, e la morte,
no, io però...
vita e morte che sia dentro che fuori dal campo, cioè nel senso dentro la casa in qualche modo aleggia la presenza della morte con la malattia del figlio, fuori dalla casa è preponderante la morte con la fine di una cultura, di una piantagione.
Assolutamente, ma io quello che contesto non è il fatto che in realtà c'è un messaggio chiaro, secondo me, è la storia che manca. Il messaggio chiaro è anzi un messaggio che viene stigmatizzato ed è importante che lo sia, cioè che in terre povere, poverissime come può essere la Colombia che vediamo, o mi viene in mente l'Africa in generale, e la terra in cui si vive, in cui si nasce, si cresce e quasi sempre si muore, anche se non produce nulla, quindi se è soltanto una rimessa, insomma, o un luogo dove si sopravvive appena, è un luogo che non si può abbandonare, è un luogo che si eredita di padre in figlio, ed è la storia essenzialmente di una madre che rimane in quella terra perché l'ha ereditata, perché è la sua, e di un figlio che muore in quella terra perché vuole rispettare la tradizione familiare. Quindi
quasi verdiano, quasi verdiano.
Beh, secondo me più ancora più
chiudiamola qua dicendo che è un film che sicuramente avrete ancora l'occasione di vedere allo Zenith fino a domani. Io consiglio la visione perché è sempre interessante andare a scoprire nuovi talenti, opere prime vanno viste a prescindere,
ed è anche una versione diversa da Interstellar, no?
No, anche diversa dal cinema, cinema che conosciamo in Europa, e dunque assolutamente da vedere.
Sì, benissimo. Mi ha fatto pensare a un film che ho visto a Venezia, che spero che uscirà, si chiama Boy Neon, un film veramente piccolissimo ma molto necessario,
che
come
poi
dice
Laszlo,
di Gabriel Mascaro, che ha vinto che premio ha vinto, non mi ricordo, per alla SIC, ha vinto qualcosa alla SIC, forse il premio della SIC, forse l'opera prima, comunque gran bel film. Niente, pausa musicale, a questo punto la buttiamo un po' in allegria, perché parleremo tra poco dei film che usciranno domani e dopodomani, quindi ci lanciamo verso il domani
e il futuro.
Ritmo, un altro pezzo tratto da The Martian, che a questo punto devo vedere perché c'è musica eccezionale.
Ma Damon non la pensa come te.
Comunque questa è Vicky Sue Robinson, il pezzo si intitola, anzi non ve lo dico io, ve lo dice lei, a tra poco.
Mangia la merda.
Radio, Film und Spaß mit der Bartraumfabrik.
A me l'ingrato compito di introdurvi questo nuovo spazio in trasmissione, perché quest'anno, come avrete visto, non so se ne siete accorti,
no,
avrete ascoltato più che altro, siamo passati dal venerdì al martedì. Se...
Ma dai,
certo. Ma veramente, qualcuno se ne è accorto.
Se ne è accorto, non mi sfugge nulla. Allora, detto questo, che cosa succede? Essendo prossimi alle uscite del giovedì, ci teniamo.
Giornate merda!
Assolutamente, ci teniamo a dire due cosine sui film che usciranno, ma molto, molto rapide. Questa settimana escono ben 15 film.
Ho un'idea per il nome della rubrica, visto che sono i film che escono domani o dopodomani, chiamiamola i film del domani, il cinema del domani, potremmo chiamare.
Mazza, ma gli vengono così.
Così, gratis, ce le regala.
Ma è venuta prima Arcesi.
15 film, dei Vai. Quali 14 sono dimenticabili, cioè passabili, no scherzo. Nel senso, comincio al contrario, c'è un film che esce purtroppo solo a Torino, che spero riusciremo a vedere anche in altre città, magari ripescato da questa nuova pratica che sta ritornando in Italia per fortuna del Cineforum, che si chiama Tales, che è un film iraniano che abbiamo visto a Venezia l'anno scorso, non in questa edizione. Una regista iraniana che si chiama Rakhshan Bani Etemad, che fa un film meraviglioso sulla scorta, se non che l'anticipato, ma gli italiani hanno prima visto Taxi Teheran. È un film di racconti, sì, di racconti, spesso alcuni dei quali girati in auto, sull'Iran contemporaneo. Si chiama Tales, il film ve lo straconsiglio, mi era piaciuto
tantissimo. Era la signora, quello è stato a Venezia,
la signora del
visto a Venezia.
Abbiamo visto
Venezia. Non mi ascolti, stavo parlando
perché Albertino ci disse che era la signora, detta anche c'era anche uno slogan con cui chiamarla, signora, lo chiederemo.
Esce in sala questa settimana, per fortuna, anche a Perugia, un film d'animazione brasiliano di qualche anno fa, perché è del 2013. È un film che vi straconsiglio di vedere. Si chiama Il bambino che scoprì il mondo.
Lo ci porta a vedere Pietro?
È un'animazione per grandi e per piccini, per zii e per nipoti. Se vuoi, venite al cinema a vederlo, andate.
Si menano?
A vederlo. No, non si menano.
Questo non mi ricordo.
Scoprono il mondo.
Signora,
questa settimana esce un altro film che vi segnalo, che speriamo arrivi presto a Perugia, che è La Rosso fabbrica
mille miglia. No.
La fabbrica del rock. The Wrecking Crew, forse l'ho detto male, non ci frega niente.
No, c'è, è in multisala, esce.
Multisala uscirà però tra un po', non subito.
Allora,
è un film
sicuro?
Molto interessante.
Vado a controllare.
Un film molto interessante su questi ragazzacci che sono la colonna sonora di quasi tutti gli anni 70. Hanno fatto arrangiamenti di quasi tutto il cinema degli anni 70 e che però nessuno. Nessuno li conosce.
Capolavoro assoluto.
Oh, sono molto contento. The Poi vi segnalo che esce anche un film di Walter Veltroni.
Dai,
questo bene. Purtroppo ormai non si
può. Questo non mi ricordo.
Allora, posso, scusate, mercoledì 14 ottobre 2015 Benissimo. Esce La fabbrica del rock, The Wrecking Crew,
The Wrecking Crew.
Okay.
Al multisala UC Cinema di Perugia.
Consiglio.
Già andremo, domani.
Giuro, veramente consigliato.
Mercoledì 14 ottobre è anche il giorno di Arcade Fire.
Ci andiamo a vedere Games. Quello di Veltroni?
Assolutamente.
Scordate.
No, nel senso, poi c'è anche Elio. C'è anche
ma era
Roberto
Venezia anche
Bolle,
questo. Sì, no, non è di Veltroni. Sì, sono no. 7 microfilm messi
su
insieme.
Milano.
C'è su Milano. C'è anche Giorgio, io purtroppo non lo volevo vedere per solo per Elio, però gli altri sono
Capodonna,
sta merda, dai, basta, andiamo avanti. Troppo tempo ci stai sprecando, veramente.
Poi c'è quel capolavoro.
Lo volevo andare a vedere, ma poi
ho cagato 3 ore di fila che alla fine il cesso chiedeva pietà.
E quindi
cioè la risata grassa in questo caso. Vi dicevo che mercoledì esce anche il film su Arcade Fire, The Reflector Tapes, ci lo annunciano come un'esperienza visiva unica. Dunque, se avete modo, andatelo a vedere. E poi ovviamente Rosso Mille Miglia. Cioè, Rosso Mille Miglia è un film attesissimo.
Senti, ma arriviamo alle cose importanti, perché c'è
puttanate varie. Io due film vi segnalo su tutti, che sono Suburra.
No, io non vedo meglio in capacità di dirlo meglio perché è suonata male. Adesso chiediamo.
Dillo tu. Che...
No,
Suburra.
Suburra.
Lo dico io.
Allora, sapete tutti, da bravi latinisti che avete fatto tutti il classico, quasi tutti, sapete benissimo cos'è la Suburra, giusto? La suburbe, ossia la città dove diciamo così, viveva il sottoproletariato urbano.
Era il retro del palazzo.
Città di crimini e misfatti. Infatti, il misfatto più grande è che uno come Solli faccia i film al cinema.
Dai,
staremo a vedere se sto Suburra è all'altezza delle aspettative. Io
invece spezzo una lancia per Solli, che è un attore molto interessante.
Autore è una prova grossa.
No,
è una cosa. No, no, allora,
seriamente, probabilmente questo film sarà bellissimo, incasserà tanti soldi.
Ma
e
mi
sarò
puoi
contento.
Far parlare, non ho parlato mai.
Vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo!
Sollima è un artigiano di talento.
Che fa le scarpe però, purtroppo.
Vabbè dai, parlare. Allora, parlare.
No, Pampanelli ha ragione, ci sono degli artigiani, sono tipo artigiani. Steven Soderbergh, dei grandi artigiani del cinema.
Michael Mann.
Michael Mann secondo me è un artista. No, ragazzi, secondo me è un artista.
Però scusate, scusate. No, Gomorra la serie, cioè, l'ha fatta Sollima.
Gomorra la serie.
Gomorra la serie.
Romanzo criminale l'ha fatta Sollima.
È una serie TV.
Ma comunque,
guardare che l'asino odia la serie TV.
Gomorra è più di una serie TV, dai. Detto questo. L'hanno venduta in tutto il mondo.
Detto questo.
Scusa.
Torna a posto, ci dai il titolo più interessante della settimana,
per favore.
Detto questo, dico solo questo. Che l'unico film che abbiamo visto al cinema di Sollima è ACAB. Che ha lasciato il tempo che trovava. Probabilmente Suburra non sarà così. Ci aspettiamo tutti un grande film.
Sei pregiudiziale.
Ha lasciato il tempo che trovava e non era un cattivo film.
Era un pessimo.
In mezzo a tanta cinematografia di merda italiana.
Senti, io spero solo di non avere.
Era onesto.
La mia preoccupazione più grande è che non creiamo che questa settimana non nasca un nuovo Sorrentino. Questa è la mia preoccupazione.
Questo perché... l'ho capito.
Vabbè,
grazie. Ma sono irraggiungibile.
Posso chiederti di avere la clip sull'animale che hai messo prima?
Sull'animale?
Sugli animali, prima hai messo la clip sugli
animali. Ah, vabbè, la clip sugli animali. Per
perché il film più atteso della settimana è...
Finalmente.
The Lobster.
The Lobster.
C'è tutto quel tipo di animale che per un motivo o per l'altro è emarginato dalla società animalesca.
Che è l'aragosta.
Oppure come anche si può dire...
Tutti gli animali che fanno più schifo.
Appunto l'aragosta, che è uno degli animali più schifosi, anche più buoni sulla faccia della terra. Detto questo, Lobster è l'attesissimo film, almeno in Italia, di Yorgos Lanthimos. Che è regista acclamato in tutto il mondo, purtroppo inedito in Italia. Con questo film ha fatto già due film importanti.
Non era uscito in Italia,
non era uscito Kinodontas. Sono due film che sono caratteristici di questa nuova onda del cinema greco. In questi giorni, per l'appunto, al Postmodernissimo c'è una retrospettiva dedicata al cinema greco, alla new wave del cinema greco, che i tedeschi, gli inglesi chiamano l'onda strana,
Wild Wave.
Perché appunto è un movimento cinematografico che ha un po' scompaginato le carte in Europa e non solo.
Io peraltro da Attenberg in poi il greco, se c'è il greco a Venezia, lo vedo a scatola chiusa.
Bello, effettivamente è la cinematografia più interessante
Attenberg,
che c'è.
Alpis, Miss Violence,
venite al post mod, andate al post mod a scoprire tanti
ti sei
talenti.
Tradito, ti sei tradito.
Tra l'altro ho scoperto che Ariane Labed, che è l'attrice che c'è sia in Alpis che in Attenberg, c'è anche in questo film, è la moglie di Yorgos Lanthimos. Caramba, l'ho scoperto da poco.
Comunque la storia non ve la racconto perché è un film da scoprire.
Però è fantascienza distopica,
diciamolo. È un film che appunto...
Con grandissimi attori.
Interpretato da Colin Farrell, Rachel Weisz, Ben Whishaw, Lea Seydoux.
John C. Reilly,
Jessica Bardem, Ariel Labed, che è appunto Labed che prima ha citato il buon Lupus, è il film che ha vinto il Grand Prix della giuria all'ultimo Festival di Cannes. Non fosse altro per questo il film va visto. Poi sarete voi a giudicare. È un film sicuramente divertente, metaforico, ironico, surreale, fantascientifico. C'ha tutti gli elementi che fanno pensare ad un nuovo cult della cinematografia contemporanea.
Dio benedica Rachel Weisz.
Esatto.
E anche la Grecia.
Ed esce questa settimana anche il nuovo Maze Runner.
È una merda.
E detto
già l'hai
questo,
visto?
No, chiuso, però mi baso sul
pensavo
primo.
Fossi volato a Washington DC.
No, Washington DC, mi baso sulle impressioni del primo. Bene, facciamoci seri anche con la musica, perché il prossimo film è serio. Sentiamo un pezzo il cui video è stato diretto sempre da Anton Corbijn. È inutile presentarli, sono in Nirvana con Heartshake Box. She has me like a I could eat your cancer when
mangia la merda.
Und nach der langen Sommerpause nun weiter mit Bartraumfabrik.
Capì come?
Addirittura,
niente. Allora, cari ragazzi, ritorniamo seri perché parliamo, come ho detto prima, di un film serio, un film molto bello che è uscito a Venezia. È uscito fuori concorso, è stato presentato a Venezia. Io ho avuto la fortuna di vederlo in sala grande con il cast, anzi, sì, con il cast e con parte della crew, perché purtroppo il compianto.
Io ci lavoro tutto il giorno con uno del cast.
Non ne dubito, sì, eh? Chi è?
Beh, Ivan è il socio.
Assomiglia un po', sì. Claudio Carigari, Claudio Carigari, già cominciamo male, ragazzi. Claudio Carigari, già regista di Amore Tossico, film leggendario, e L'odore della notte, ultimo film da lui diretto, un regista che ha avuto una storia un po' sfortunata, un po' particolare, che non vi stiamo a raccontare, ma insomma, malato, terminale, ha girato questo film grazie a Valerio Mastandrea, che si è adoperato in modo
totale
per raccattare i fondi per fare questo film, ci è riuscito, e devo dire che la visione in sala con loro è stata molto toccante, ovviamente ripagata, un quarto d'ora di applausi, scene con la madre, con Valerio, con loro, con i grandi attori, cioè il bravissimo Luca Marinelli, clamoroso, che era nel film di Virzì, dicevamo prima,
Tony
era attrice, ma il film era Tutti i Santi Giorni, e anche il film di Saverio Costanzo, che a me non mi ha fatto impazzire, il precedente,
ma soprattutto il cameo eccezionale nel bellissimo film di Sorrentino, della grande bellezza.
Quello non me lo ricordo, per
favore. Il figlio pazzo della
la solitudine nei numeri prima.
Bravo, lì molto bello, dicevo. Quel film di Costanzo, no, non riesco a legare la parola bellissimo a Sorrentino.
Vabbè, dai, non cominciamo. Allora, comunque, Luca Marinelli, probabilmente uno dei più grandi attori italiani al momento, secondo me, in questo film clamoroso, e Alessandro Borghi, anche lui bravissimo. Il film è una sorta di seguito ideale di
Alessandro Borghi, bravissimissimo
anche lui. Marinelli, secondo me, forse anche un pelino di più, però tutte e due eccezionali. Parla di due amici nell'Ostia del 95, anche lì margini della società, parte con la stessa identica inquadratura di Amore Tossico,
le stesse battute,
diciamo, c'è l'autocitazione della scena del gelato, e racconta questo, diciamo, più o meno lo stesso mondo, ma una barra due decadi dopo, con le droghe che vanno di moda dopo, con la musica che arriva dopo, eccetera. Io, prima di andare avanti, chiederei, siccome Daniele Pampanelli vedo che mi fa cenno, vuole dire qualcosa, dici qualcosa, Daniele Pampanelli.
Io vorrei fare un cappello introduttivo alla trama, cioè la storia di due amici, cui uno cerca disperatamente, con alterni risultati, di migliorarsi, uscire da una situazione di disfacimento e autodistruzione, e un altro invece ci cade in piene mani. Praticamente è la storia di Simone Rossi.
Cioè, era tutto qui.
Chi salva chi? Guarda, un film meraviglioso. Meraviglioso non lo so, non è meraviglioso. È un film che veramente io ieri, alla partenza della musica finale, tra l'altro scritta da Sinigaglia, un altro sfigato di grandissimo talento.
La sentiremo dopo.
Ho avuto i lacrimoni, cioè veramente bello. Io consiglio di andare a vedere alle persone di buon cuore.
Immaginati gli stessi titoli di coda con quella canzone in una sala con 1300 persone, con loro commossi in piedi, tutti che applaudono.
Guarda, io ti dicevo, Alessandro Borghi, secondo me, cioè Marinelli fantastico, assolutamente sono d'accordo, ma si parla di un attore che comunque già è al quarto, quinto film.
Sì,
importante.
È vero,
Borghi è un esordiente.
Viene da distretto di polizia lui,
quindi Borghi?
Proprio, sì, c'ha una formazione invece proprio tedesca.
Esatto, diversa. Però riesce, siccome il suo ruolo è anche quello che cambia molto di più nel corso del film, riesce a tenere una credibilità, sia quando è uno sfattone, cioè una scena molto iconica di un'allucinazione all'interno del film, e è divertente, no? Anche forse oltre misura, però, e poi quando nel suo percorso invece di emancipazione da questo tipo di,
no, sono d'accordo,
di vicende, è incredibile, perché riesce a essere credibile.
Io credo che siano due grandissime interpretazioni. Però sottoscrivo il fatto che Marinelli, io mi sbilancio, secondo me è il migliore attore italiano attualmente, in assoluto. Detto questo, dico solo una cosa sul film. Secondo me è un film che non è scritto meravigliosamente, voglio dire, ed è una storia, se vogliamo, anche
banale,
che segue dei percorsi banali visti. In realtà la bellezza di questo film è la potenza che ha in sé, e il fatto di, secondo me, di raccontare momenti duri, difficili, senza mai indugiare sulla lacrima, cioè senza mai cercare,
esatto,
l'effetto. Non c'è, ci si ferma sempre un momento prima,
non cade mai, e sta per arrivare quando sul grottesco e si ferma, esatto, sta per andare sul melò e si ferma,
soprattutto quando tu racconti la malattia di un bambino, e comunque
è facilissimo fare la
cazzata, puoi uscire veramente dal seminato in ogni momento. Quel film ha una sequenza in cui c'è una nonna che parla di come si spegne questa bambina con quattro parole, senza essere
impattente.
Quello drammatico, pezzo migliore,
secondo me è il miglior pezzo del film, e ne dà anche la cifra e il valore.
Bellissimo. È sempre sull'orlo e non ci arriva mai.
Veramente bellissimo. Poi, tra l'altro, altra cosa, come diceva giustamente Hans, era che veramente c'è, cioè, un film che non aggiunge niente innanzitutto alla cinematografia in generale, ma sicuramente non a quella di Caligari. Non crea un nuovo linguaggio, anzi, forse, come diceva lui, subisce un po' anche delle banalità a livello di storia, no? De cose molto viste, però veramente il lavoro fatto sui personaggi è un lavoro raro, secondo me è veramente un lavoro raro, perché sì, personaggi belli, cioè attori bravissimi, però il personaggio e la narrazione che diceva, che chiude un secondo prima, è quello, cavolo,
Io,
incredibile.
Se permettete, volevo dare anche quella che secondo me è stata, invece, dal mio punto di vista soggettivo, la cosa che ho apprezzato di più, ovvero mi sembra un film che per molto tempo prepara lo spettatore, ovvero fa immergere lo spettatore in una situazione assolutamente normale, una normalità che non è normale in senso lato, è la normalità di chi vive una vita, tra virgolette, un po' ai margini, un po' forse difficile, per poi permettere allo spettatore di godere appieno di alcune scene nel finale, o comunque di alcuni punti di svolta, dove proprio perché uno ormai si è immedesimato, proprio perché è diventato empatico, riesce a capire cosa lui veramente vuol farti arrivare. Cioè, il classico colpo d'effetto, il classico schiaffone, non arriva mai perché è sulle immagini che te lo regalano. Cioè, ti nasce dentro, ovvero tu alla fine del film riesci a interpretare quei gesti, quelle frasi che vengono dette, che poi sono effettivamente scarne, non c'è nulla di così costruito, con la forza che secondo me era l'obiettivo ultimo del film.
Non so, cioè, se... Bravissimo, ci sono delle sequenze nel film che sono di una... che questa è una cifra puramente caligariana, se possiamo usare questo termine, che sono veramente di una asciuttezza. Quando, vabbè, dopo si spoilerà, diventa. Però
il senso, sì.
ci sono dei passaggi che veramente altri autori diventano didascalici, e lui...
Ti posso dire, per chiudere, una citazione, perché ho letto oggi un'intervista al cosceneggiatore, Giordano Meacci, cosceneggiatore del film, che di Caligari dice una cosa che è perfettamente in linea con quello che avete appena detto su di lui. Claudio non si metteva mai in cattedra, non si è mai posto come autore per cinefili, ma si sentiva un semplice narratore di storie. Ecco, c'è un modo di raccontare questa storia che è indefinibile, ma è perfetto nella sua imperfezione, secondo me. Quindi un film assolutamente da vedere. Io dubito che agli Oscar possa avere successo, perché in America non può andare
però
a nessuna parte.
Però attenzione, però sono due
doveroso riconoscimento, un po' tardo, ma
veramente
secondo me è fuori luogo come riconoscimento, dico la verità.
Sì, vabbè, doveroso, vabbè, per carità, hai ragione.
Noi ne facciamo una serata, però fondamentalmente sì, sappiamo il valore che hanno col distacco che
c'hanno. Ti dico doveroso nel senso che non se l'è mai cagato nessuno, adesso devono scegliere il film, era molto più opportuno sceglierne un altro.
Ho taciuto sulla discussione sul film, perché comunque non aggiungo niente a quello che avete detto. Per me rimane un film meraviglioso per tanti motivi, soprattutto emozionali, cioè le tante di quelle storie che dal punto di vista emotivo, cioè,
e posso dire, chiudendo,
vero,
io lo definisco veloce perché siamo in ritardissimo,
presentando cioè è la chiusura perfetta. È un periodo che sto lavorando moltissimo, quindi non leggo, non riesco, e sono arrivato al cinema, quindi ho avuto una sorpresa finale del film, con una canzone che, di un autore che secondo me è sfortunatissimo anche lui perché non
il
hai
gatto matto?
No, dai, non fa l'imbecille sempre, no? Anzi, che è Sinigallia, che è un attore incredibile, fa dei pezzi incredibili e ha una qualità narrativa impressionante.
Che lancio, Pampanelli, guarda.
E di cui ho pianto, ragazzi.
Questo
ho
è
pianto.
A cuor leggero, grande pezzo Sinigallia, di Riccardo Sinigallia, che è nel film e noi l'abbiamo voluto regalare. Vai.
Passiamo il tempo a stringerci, lasciandoci andare così a cuor leggero. Fino a domani, fino a scoprire di amarci davvero. Di innamorarci così. Non c'è niente di più perfetto. Passi si sfiorano e prendono tutto lo spazio del cielo. Parliamo ancora mentre mi parli di te a cuor leggero.
Su non essere cattivo, dicendo innanzitutto che è ancora in programmazione, quindi se non l'avete visto andateci, ma soprattutto che abbiamo avuto a Perugia il buon Valerio Mastandrea, che è stato ospite del Perso Film Festival, quindi ha avuto occasione di parlare con i perugini e ha detto che l'eredità fondamentalmente di Caligari per adesso è che quel gruppo di lavoro di persone che ha lavorato su non essere cattivo è ancora insieme e sta facendo altre cose, vuole fare altre cose, per cui noi siamo fiduciosi, aspettiamo.
Ci sono delle sceneggiature pronte di Caligari da trasformare in film.
E allora dai, incrociamo le dita e vediamo quel che succederà. Passiamo adesso però a un altro film attualmente in sala, o meglio nei multisala, non so in quale dei due, però
non l'ho visto neanch'io, però è nei multisala,
infatti, che si chiama Black Mass, ovvero l'ultimo film di Scott Cooper, che con atmosfere, diciamo così, da noir, un po' le gangs che si sfidano,
da thrillerone classico,
abbastanza classico.
Scott Cooper, io non sapevo chi fosse, ammetto, ho guardato, era, voi lo sapevate, io no.
Sapevate di Crazy Heart,
sì, con Jeff Bridges e Maggie Gyllenhaal, che non ho visto, e Il fuoco della vendetta 2013 con Christian Bale, Woody Harrelson, Willem Dafoe e Casey Affleck. Il film con Johnny Depp, il quale si è straparlato per la sua presenza a Venezia un po' impanzanita,
e ora lo postiamo così e arriva un sacco di gente a commentare ma come si è ridotto Johnny Depp.
Su Scott posso dire una cosa,
discussioni terribili su Facebook,
Cooper,
sì,
in realtà sì, Cooper, sì, sì.
ha scritto e diretto Crazy Heart, che secondo me è il suo film migliore. Gli altri due, cioè Black Mass e il precedente, in realtà è una regia subentrata la sua, non era il regista.
Non era
il
regista, era una cosa di artigianato, come va, dicevo, detto. Prima. Comunque il film narra la storia di Jimmy Whitey Bulger, che era un criminale di South Boston, parte da essere un criminale, una mezza tacca, fino a diventare uno dei più ricercati dall'FBI. E la sua storia è peculiare perché l'FBI ha stretto una sorta di patto scellerato con lui tramite un suo vecchio amico del suo quartiere, diciamo è diventato informatore dell'FBI, però questa cosa è andata peggiorando perché diciamo che l'FBI chiudeva
vantaggio.
Un po' un occhio, esatto, c'era una, all'inizio c'era una mutua cooperazione.
Beh, non è proprio così,
sì, è proprio così. Cioè,
no, beh, non è così, cioè, lascia per non t'addentra sulla storia perché sennò dopo andiamo a degli.
Non man dentro, ma è così, è la così. Storia.
Beh, ma l'inizio della storia è questa.
Cioè. Sì, ma non è che lui si avvantaggia perché ha fatto un accordo. Lui si avvantaggia perché c'ha una persona.
Sì, sono due complici, no, però certo, c'è una cosa abbastanza grossa. Poi il film te la racconta così. Poi sembra
ognuno
che c'è una mela dall'altro. Marcia nell'FBI, no? Poi magari nella realtà può darsi anche che era un pochino più ampia la cosa, come spesso accade. Comunque, vabbè, è rilevante questo. Johnny Depp, secondo me, in questo film ha un'ottima interpretazione.
Assolutamente,
ha diviso molto la critica anche americana. C'è chi dice, addirittura ho letto uno che ha detto, me lo sono segnato, è impossibile prendere un film sul serio quando l'attore principale sembra e recita come Goldmember, quello di quello di Austin Powers. In realtà è vero che è un po' mascherone, però se voi vedete le foto
è un po' più uno sferato, secondo me.
Però se vedete le foto del Whitey Bulger vero, è molto simile, e secondo me è una delle performance più misurate di Johnny Depp nella sua carriera.
Depp, secondo me, fa una grandissima interpretazione, non fa una smorfia di troppo. Mm-hmm. Lui, che insomma è passato alla storia per ruoli in cui l'istrionismo era fondamentale, è stato fondamentale. Io invece faccio appunti al film, che è un film molto ben confezionato, molto rispettoso della storia.
È scritto bene, della però storia, senza grossi...
Non c'ha, scritto bene, ma è scritto manuale, in maniera molto lineare, ma senza nessun picco, secondo me, ed è una storia incredibilmente già vista. E per una volta il sottotitolo italiano è azzeccato, perché L'ultimo gangster è come a dire l'ultimo film della serie già visto.
Guarda, io non sono per niente d'accordo. Cioè, nel senso che invece l'ho trovato un film bello, bello, bello. Un film, come dicevate voi, fatto da un artigiano, avete appena detto, in quanto questo subentro di regia che fa intendere di solito questa cosa si fa quando bisogna salvare un'operazione che forse sta andando a ramengo, o comunque non ci interessa, perché Scott Cooper, secondo me, ha colto pienamente il senso del film. Il film galleggia in questa linea d'ombra costante, in questo grigiore di Boston, lasciando aperti spazi infiniti sulla qualità delle forze di polizia, sulla qualità degli uomini in campo, sulla qualità della politica in campo, eccetera eccetera. È molto drammatico vedere poi come si sono evolute o meno le carriere di tutti quei personaggi che sono stati protagonisti di quella vicenda. È ancora più assurdo il fatto che Whitey Bulger, nonostante la miriade di crimini che abbia fatto acclarati sotto gli occhi di tutti,
è stato beccato
semplicemente
a
perché
80
aveva un accordo con l'FBI, nessuno spiega in maniera emblematica quali sono le falle di un sistema che vuole essere perfetto, secondo e vuole spiegare le responsabilità.
La spiegazione è giusta,
ma... è giusto, ma secondo me tutte queste cose che hai detto, che sono giustissime, sono soltanto toccate nel film, non sono mai approfondite, almeno in maniera trascinante dal mio punto di vista.
Come
ecco, per me gli unici momenti trascinanti del film sono quelli in cui c'è Johnny Depp in scena,
il protagonista assoluto.
Sì, però voglio dire, quando c'è lui, tu non ti aspetti mai
che cosa succederà.
La scena in cui c'è lui non è mai prevedibile, ed è la forza del film. Quindi chi ha scritto
questo senso di minaccia che ti dà il suo personaggio, perché è veramente uno che può fare qualsiasi cosa. Sì, ma non è questa, secondo noi, no. Questa cosa, secondo me, si avverte troppo poco nel corso del film. cioè non è una cosa costante.
Cioè voi state dicendo che la forza del film è Johnny Depp, sì, che tutto il tempo ti tiene, sì, ti dico, ti tiene in costante,
no, senza non Johnny Depp è un film mediocre, è quello che,
cioè,
dico io, non ti
allora,
tiene tutto
che non
il
si può
tempo
giudicare un film
in costante
termini,
tensione,
perché un film è un'opera complessiva, va giudicata,
ah, certo,
per tu, nel
certo
suo complesso,
sì, io te la dico per dare l'assurdo.
Johnny Depp è perfetto nel ruolo che interpreta in questo film, e il ruolo che gli è stato cucito addosso è perfetto e rende il film perfetto,
no,
in modo. Poi il film può piacere o non piacere,
no. Tu la stai rigirando come ti pare, noi ci diciamo una nostra opinione, non è la verità, la tua opinione è la nostra, è un'altra.
Ma scusa, state dicendo una stronzata, perché
se cioè, è chiaro, è così, è così, capito?
Ma scusa, ma il
bentornato film... Laszlo, ti dico una cosa,
e allora mangia la merda,
no, mangiala tu in questo caso, perché se il film è Johnny Depp,
il film non è Johnny Depp, il film Johnny Depp è la cosa migliore, Burger, la, no? Cosa migliore del film, secondo me, la potenza dell'interpretazione di Johnny Depp, la potenza del personaggio da lui interpretato, non sono sufficienti a tenerti tutto il film con quell'attenzione, con quell'emozione che c'è in alcune scene. Ci sono alcune scene dove veramente questa cosa c'è.
Io mi sono divertito come un matto.
Io divertito come un matto? No, è un film da vedere, piacevole.
È un bel film,
stravisto in tanti punti.
Quanto dura?
Dura un paio d'ore.
No, vabbè, l'hai visto.
Diciamo comunque,
certo, l'ho visto, se non ne parlerei.
Secondo me quello che dicono loro è sacrosanto, e forse è proprio la cifra che dici tu, cioè questo senso di minaccia incombente, che poi magari anche il titolo un pochino l'accenna, cioè c'è questa cosa, Johnny Depp la esprime benissimo, perché effettivamente quando arriva lui in scena a volte lo forza, cioè che sembra che minaccia, invece poi con una risata, ma no, ma ti sto prendendo in giro, e l'altro resta
terrorizzato
perché dice che in realtà secondo me avrebbe dovuto essere più presente in tutto il film, dove invece un pochino si perde, cioè questa cosa.
Comunque, vabbè ragazzi, come al solito,
lascia il tempo che trova, incassato come... 1 milione di euro, la gente lo va a vedere, la gente è felice,
come al solito
conta i quadrini,
conta i quadrini, come al solito andatelo a vedere. Io in questo momento, visto che siamo in ritardo, devo mettere la musica, e non solo perché siamo in ritardo, ma anche perché vedo dal vetro che nella sala dei controlli, nella sala dei bottoni, il nostro nuovo tutelare Francesco ci fa dei cenni, mi dice è arrivato, non capisco che è arrivato adesso, anzi mettiamo la canzone
Rotino.
E forse la Rotino l'ombrellaio, andiamo a sentire cosa è arrivato. Intanto ci sentiamo questo pezzo tratto da Black Mass, questo è Joe Walsh degli Eagles con Turn to Stone, torniamo tra
gran
due
pezzo.
Minuti scarsi. Siamo tornati, ebbene quello che ci ha appena detto Francesco da di là è che cosa è arrivato? È arrivato nei giorni passati se n'è accorto purtroppo da poco, è arrivato un messaggio nella segreteria telefonica nel bar Drum Fabric, che peraltro noi non ascoltiamo mai. Lui è andato a sentire, c'era questa cassetta registrata,
cassetta
perché ancora c'è la cassetta. E chi era? Era il professore del quale peraltro non avevamo novità, pensavamo che non venisse più, ci aspettavamo magari un'incursione in diretta come a volte ha fatto. Invece ci ha mandato un messaggio in segreteria e a questo punto vi riproponiamo, perché noi cerchiamo facciamo giornalismo verità, vi riproponiamo la cassetta integrale senza alcun taglio. Prego di mandare in onda la cassetta.
Risponde la segreteria telefonica del bar Traum Fabric: non ci siamo, se volete lasciate un messaggio, ma è improbabile che lo ascolteremo.
Buonasera ragazzi miei, come state? Vi chiamo in diretta perché vi sto ascoltando e devo dire che vi trovo come al solito inutili, e spero vivamente che il produttore di questo programma prima o poi vi faccia chiudere. Non replicate, eh? Ma mi sentite? Sì, lo so che mi sentite e mi trattate come se fossi un folle, ma ci vuole coraggio per andare su e giù, mica le molle. E dopo questa citazione di Fabri Fibra, un intellettuale del nostro tempo, che vi ha a dir poco ammutolito, procedo con il mio personale primo pagellino della stagione, che sarà, ve lo dico in anticipo, tematico. Cerchiamo di accorpare film per ambiti. E allora partiamo. Primo ambito: il passato è una terra straniera per i grandi registi. Ho visto Sangue del mio sangue, in cui se non sei un amico intimo di Marco Bellocchio, se non hai fatto le scuole col suo figlio, non conosci tutte le vie di Bobbio e le ansie del fiume Trebbia, non puoi capire un cazzo del film. Capolavoro da 9. Poi ho visto, dunque, dove eravamo rimasti? Ah, ecco, ho visto Dove eravamo rimasti di Jonathan Demme con Meryl Streep, che fa una cantante rock. E così, anche qui, se non sapete della passione per la musica rock del regista, della sua amicizia con Neil Young, del fatto che Neil Young abbia imparato a suonare e cantare all'attrice, beh, anche qui ci capite poco, e quel poco lo giudicate male. Io l'ho capito e lo giudico bene. Film malinconico, voto 8. E passiamo all'ambito amicizie particolari. Due film italiani che ci raccontano l'amicizia virile tra due corpi che si muovono, si agitano, si allontanano, alla fine si separano, vale a dire Io e lei con la Margherita Bui e la sexy Sabrina Ferilli, e il film postumo di Caligari. Non essere cattivo, mi direte, ma come si possono paragonare i due film? È vero, voi non potete, io posso. Dunque, come ho detto, due film che hanno molti punti in comune: l'amicizia virile, le esigenze sessuali manifesti, il lido romano, la fine violenta, ed inoltre entrambi ci hanno indispettito. Il primo perché la regista è ancora in vita, il secondo perché il genio, l'antropologo dei bassi fondi dei giovani di Ostia, è morto. Insomma, il primo fa piangere, il secondo ci ha fatto piangere. Voto 4 al primo, voto 8 al secondo. Sarebbe stato più alto il voto del secondo se il cosiddetto produttore Mattandrea non avesse preso per il culo il vostro prof al Festival di Venezia. Ambito sci-fi, o meglio i film di fantascienza. E qui mi metto ad analizzare due film che ci parlano di mondi lontani, in cui si deve sopravvivere con la forza del proprio corpo e della propria mente in un contesto inospitale. I film sono Sopravvissuto, diretto da Ridley Scott con protagonista Matt Damon nei panni di un astronauta che si ritrova abbandonato su Marte, che deve ricorrere al proprio ingegno, spirito e volontà e alle proprie cagate, nel vero senso del termine, per sopravvivere, pur sapendo che non vi è alcuna prospettiva realistica per una missione di salvataggio. Praticamente la stessa trama di Magic Mike XXL, remake di Magic Mike di Steven Soderbergh, in cui Magic Mike, interpretato da Channing Tatum, è abbandonato dai suoi compagni sulla terra inospitale del palco, in cui deve esibirsi con uno strip ed è costretto a sopravvivere dando vita a contorsioni fisiche e mentali. premio Fiction Fantasy per la ricostruzione della missione e della situazione sul pianeta rosso, il primo premio Fiction Sensuality per la ricostruzione degli addominali e del mondo a luci rosse, il secondo. Quanto a voi ragazzi, meritereste di appartenere al prossimo ambito cinematografico, quello in cui la vita non vale un cazzo, e cioè quello dei film come Sicario e Black Mass. Star come Johnny Depp e Benicio del Toro si mettono nei panni di psicopatici dal cuore d'oro che uccidono e sterminano migliaia di persone, sì, ma lo fanno solo perché gli è stato morto un figlio. In entrambi i film, che sia il contesto della malavita della mafia irlandese della Boston anni 80 o la malavita del cartello messicano ai giorni nostri, diciamolo, la polizia o l'esercito, l'FBI o la CIA non fanno belle figure. D'altro canto, nemmeno nella squadra o in distretto di polizia o persino in Don Matteo le forze dell'ordine si muovono alla luce del sole. E ricordiamo tutti l'episodio con l'appuntato Nino Frassica, infiltrato non nel cartello messicano ma nel ben più pericoloso cartello dello spaccio di Sagrantino di Montefalco, risolta con una sparatoria girata da uno che forse di Sagrantino ne aveva bevuto un po' troppo. Chiudiamo con due anteprime: la prima cittadina e la seconda cinematografica. Continua la faida tra i cinema della città a colpi di proiezione, faida che insanguina Perugia più della lotta tra clan a Napoli o delle bande del cartello messicano a Tijuana. Forse nascerà anche un altro spazio cinematografico. Si parla di recupero del Turreno. Già diverse cordate si sono fatte avanti. Cordate che poi, come sappiamo, finiscono tutti inequivocabilmente in nodi scorsoi appesi al soffitto. Passiamo all'anteprima cinematografica. Suscita curiosità il prossimo film della serie, Un maggiolino tutto matto. Si parla di un film con un cast stellare, sottolinea la nota stampa della casa automobilistica Volkswagen, che si dice pronta a chiarire come mai il maggiolino facesse tutte quelle piroette. Ma lo sappiamo già, tra i tedeschi e il gas non c'è un buon rapporto. La storia del gas mi sembra che ai tedeschi fosse sfuggita di mano già a partire dal 1942. Bene, e ora, visto che oggi vi trovo così disciplinati e silenziosi che seguite veramente,
attenzione,
il religioso
concentrazione,
passiamo ad analizzare perché a Venezia il cinema del Sud America sia andato così forte. Forse perché a quel porco del presidente Barbera piacciono le latinas.
Spazio messaggi esaurito.
Il vincitore, quel cesso di film del cazzo cileno.
No.
Spazio messaggi esaurito.
Buonasera a tutti e benvenuti al bar del Traumfabrik.
Ricominciamo la puntata, dai.
Di che parliamo?
Voi pensavate di farla franca, invece no. Si fa un'altra ora e mezzo tirata.
10 centimetri più indietro che va in film anche il microfono.
Ho perso l'abitudine.
È arrivato Smith dal campo sportivo.
E adesso posso stracciare.
Rai, abituato alle redazioni Rai.
Oh, tra l'altro noto con piacere che è andata via Andrea Brook, è tornato Simone.
Ciao Simone.
Scusate, ma
comunque scusate, ma
il professore ha lasciato il messaggio in segreteria.
Glielo chiederemo se lo ritroveremo. Lui ha fatto questa cosa.
Venendo direttamente dal campo sportivo, pensavo di essere la persona più puzzolente in redazione. Invece c'è di meglio.
Sai cosa c'è di meglio qui dentro?
Maiala, Puccello, Suini, c'è tutta la famiglia dei porcini.
Va bene. Vedo che la pattuglia è sempre su altissimi
livelli. Puoi agevolarmi, per favore?
Ma se siete al cinema e non sapete che film andare, ascoltate lui. Ve lo dice lui, ve lo dice Air Director.
Ve lo dico io.
Ma che bello.
Finalmente è iniziata veramente,
ragazzi,
la puntata.
Veloce, perché
abbiamo l'ora allora, in mezzo.
Veloce. La prima musica in HD di questa terza stagione l'ho voluta dedicare un pochino a tutto quello che è il comparto cinema e musica, ovvero negli ultimi anni, negli ultimi mesi soprattutto, si sta intensificando questa uscita di opere, di pellicole che trattano personaggi musicali, la musica da certi punti di vista. E allora ho detto facciamoci un rapido excursus in questo, che poi se vogliamo vedere quelli più classici ce ne sono alcuni che proprio vanno da soli, La febbre del sabato sera, Quadrofinia per omaggiare la nostra musica in sottofondo,
sentiamo in sottofondo,
o anche Blues Brothers, tanto per ricordare i principali. Ma ho fatto una velocissima cernita.
Porkis.
Grande!
Io da consigliare volevo suggerire, allora, Round My Night, Bernard Tavernier,
ok,
un film sul jazz fondamentalmente, interpretata da musicisti veri come Dexter Gordon e Herbie Hancock, e quindi va assolutamente recuperato. Un altro di tutt'altro tipo è Tenacious D e il destino del mondo, che è uno
troppo frizzante,
frizzantissimi, con Jack Black che mette in piedi una vera band, e lui. Partecipazioni incredibili tipo quelle di Ben Stiller e Dave Grohl, tra le altre che vanno viste. Collegandoci al film di prima, c'è anche altra fedeltà.
Dave Grohl candidato a premio Nobel,
sì.
Per la pace, chiaro.
Per la musica.
No, per la pace, perché Dave Grohl è l'uomo più buono del mondo.
È vero.
Ah, ok, è vero.
Più buono di Laszlo?
Sempre Jack Black era in alta fedeltà,
grande,
tratto dall'anonimo di Nick Hornby, e che va assolutamente visto. Un proprietario di un negozio di dischi, contornato da nerd, ci ritroviamo molto in questa scena. A proposito,
a un certo punto cadono i dischi e dice: siamo nella nerd.
Bellissimo, è tornato.
Me la facciamo?
Io sono.
Ho detto, a proposito di Davis, ne abbiamo avuto occasione di parlare. Questa volta sono i fratelli Coen, raccontano la toccante storia del chitarrista folk Lewin Davis, che in realtà è la storia di Dave Van
Prima
Monk.
Puntata del
Data zero del Bartra
e Mr. Kennedy, una canzone indimenticabile.
Che abbiamo mandato nella puntata.
Il quinto zero. In questa mia classifica molto veloce è 24 Hour Party People. Un film abbastanza particolare, ma bello. Racconta la Manchester era, quindi tutto quello che si è mosso intorno alla Factory Records, una
bellissimo.
Sì, 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 sì,
una di cosa un grande regista che purtroppo si è un po' perso ultimamente, che è Michael Winterbottom, che è straordinario.
Ah, e tra l'altro si l'ho ritrovato su YouTube, quindi se volete, non è colpa
un
nostra,
grande regista.
Finché non faranno una retrospettiva da qualche parte, vedetelo lì. Allora, tornando ai
con
giorni
un nome
nostri,
bellissimo tra l'altro, perché Winterbottom, cioè, suona proprio
culo
bene. Suona proprio bene.
Dicevo, tornando ai giorni nostri, anche a Perugia sono passati un sacco di omaggi a questi personaggi della musica. Kurt Cobain, Fabrizio De André, c'è stato Roger Waters col suo concerto The Walls, recentissimamente Janis, sulla vita di Janis Joplin in occasione del 45esimo anniversario della morte.
Ma questa è l'Italia del futuro, un paese di musichette mentre fuori c'è la morte.
Giusto, infatti.
Scusa, apro chi lo prende, Straight Outta Compton, che è in sala questi giorni, che
giusto,
è un film che straconsigliamo.
Che ci dice clamoroso.
Assolutamente. E un film assurdo, la vera storia di Dewey Cox, con Cirilli, che è un film fantastico, assurdo ma fantastico.
Daniele, invece
io voglio, tu sei un mezzo matto,
io voglio capire una cosa. Io sono 43 minuti, quante parentesi ha aperto e chiuso Laszlo Kovács?
Poche.
Guarda, non l'ha mai chiusa.
Siamo nell'arco, ha aperto una parente che non ha ancora chiuso.
Una parente,
lascia fare.
Il nostro attentissimo della torre ha giustamente pronunciato le tre parole, le tre lettere magiche Amy, ovvero il film dedicato a Amy Winehouse, che ha fatto Sfacelli. Allora, la classifica della Nexo, che distribuisce la maggior parte di questi film, in testa vede il film degli One Direction, ve lo dico, 120.000 spettatori e 1.350.000 euro di incasso.
Sto cazzo!
Poi Led Zeppelin, 60.000 spettatori, 650.000 euro di incasso, e Muse, 30.000 spettatori, 300.000 euro di incasso. Stiamo parlando di cifre che, signor Kovacs, nell'ambiente cinematografico sono così frequenti?
No. Non sempre, soprattutto su film che escono in due giorni.
Appunto, cioè, specialmente parlando poi di un fenomeno.
Quando tu dici 650.000...
150, sì. Altri numeri da capogiro l'ha fatti appunto l'ultimo di Asif Kapadia, come si pronuncia, ovvero Cappadocia, ovvero il film che racconta la storia di Amy Winehouse, uscito più o meno in corrispondenza di quello che sarebbe stato il suo 32esimo compleanno, e che, non c'è manco da dirlo, in Gran Bretagna ha fatto dei numeri clamorosi, è al secondo posto assoluto di tutti i tempi quanto a incassi per un documentario. Anche in Italia ha fatto ottimi numeri, anche perché effettivamente, come diceva Laszlo, è uscito per tre giorni. Non sbaglio.
Però riesce al post-mortem.
Riesce in un po' di posti.
Ci riesce?
Solo il 15 settembre, giorno di uscita, ha incassato 253.000 euro. C'è una roba proprio. Quindi ci tenevamo, noi del Tram Fabric, il nostro piccolo, a fotografare il fatto che questa cosa, ormai questo fenomeno, è assolutamente una realtà.
Vabbè, perché il biglietto costa 50 euro.
Quello l'incasso, infatti. infatti.
No. E salutiamo Michele Giacchè che ha curato la grafica delle magliette.
Sì, molto bene, magliette molto esclusive. Bello. Sì, sì, un sacco di belle occasioni per rendere l'uscita di un film al cinema un evento. La
perché
gente,
il cinema è vita. È
infatti,
vita.
La gente questa cosa, questo connubio musica-cinema lo apprezza, lo ama e noi siamo contenti di questo. Non vi leggo pezzi dei testi di Amy Winehouse, anche se avevo preparato qualcosa, semplicemente perché sarebbero da leggere un po' tutti, effettivamente.
Anche se no.
Bravo. Perché sennò quello vicino a te può darsi che...
Infatti vedo che comincia a sbracciare quanto Kovacs.
Lupus è nervoso, è nervoso Lupus.
Quindi direi a Lupus, perché non mettiamo un pezzo della Winehouse
in senso buono,
che non è il suo, ma a noi piace ricordarla così, vero? Perché lei non faceva solo cose sue, ma faceva anche cover, e quando faceva cover faceva delle robe eccezionali come questa. Questa è Monkey Man e lei è Amy Winehouse.
Grande pezzo. E mentre ci riprendiamo da questo grande pezzo, io sono emozionatissimo perché ancora una volta, dopo tanto tempo, tacciono le luci, si spengono le voci o viceversa, e parte l'agenda settimanale di Laszlo Covers.
Wow.
Laszlo, solo una domanda.
Che momento.
Sei carico?
Carichissimo. Ammolla, torre, sta meglio che impari qualcosa. No, ruba con gli occhi. Allora andiamo veloci perché dai, anche perché dei film che usciranno ne abbiamo già parlato ampiamente, e io vi do solamente l'agenda degli eventi. Come diceva bene prima il mio amico e direttore Air Director, per l'appunto domani sera a Luci Cinemas, anzi,
ma più amico o più direttore?
Entrambi, che non è niente.
Anzi, il 14, mercoledì 14, che sarebbe domani sera per l'appunto, a Luci Cinemas abbiamo La Fabbrica del Rock, il titolo in inglese ditelo voi perché per me è impronunciabile.
Rocking Crew.
Rocking Crew.
Grande torre.
18 ore 21, evento unico, imperdibile. Però quella stessa sera di eventi unici ce ne sono molti. Infatti non capisco molto bene questa sovrapposizione, speriamo che si possa recuperare, perché domani sera è la serata degli Arcade Fire, The Reflector Tapes, dove al postmodernissimo, per esempio, saranno accompagnati e introdotti da un aperitivo meraviglioso con i megafon che suonano dal vivo e poi la proiezione del film. Il film lo trovate
così, tranquillo, senza
sereno, sereno, come se non fosse niente. Il film lo trovate in sala anche il giorno dopo, dunque a voi la scelta. Andiamo avanti perché, come dicevamo, settimana intensa di cinema e Almeries, per esempio, ci propongono Much Loved, che è un film da vedere, secondo me, un film marocchino molto interessante, sia per quello che racconta, sia per le vicissitudini che ci sono dietro al film. Faccio un esempio: il regista Nabil Ayouch, dopo la visione di questo film al Festival di Cannes, film scandalo perché racconta comunque la vicenda di alcune uomini, alcune donne e un uomo in particolare che si prostituiscono a Marrakech, vive sotto scorta e è stato costretto alla fuga, ad abbandonare il paese perché minacciato costantemente. Così anche le attrici e l'attore, questo è una nota drammatica, però va segnalata, che possa aiutare magari il film anche ad essere visto sempre di più, perché l'attore è stato massacrato, l'attore che interpreta un omosessuale durante il film è stato massacrato barbaramente per le strade di Marrakech.
Dunque, possiamo dire che se lo incontrano gli fanno
un film politico che sicuramente va visto e rivisto. Domani, sempre al Cinema Meriès, c'è un altro evento interessante che vi segnalo.
Mi sembri molto sicuro. Abbastanza. Hai controllato?
Ho controllato tranquillamente. Giovedì 15 ottobre 2015, alle ore 21, c'è un film con un ingresso ad offerta di prezzo consigliato di 5 euro. Il ricavato servirà per consegnare un'ambulanza in Africa. Il film si chiama Un pullman dei burattini e dei sognatori. È un film di Fausto Carloni, che ha realizzato questo film. È un signor ragazzo di Perugia. Al termine della proiezione,
Carloni, non lo so.
Giustamente, al termine della proiezione se ne parlerà con Roberto Mauro. Mauri e Fausto Carloni, volevi dire qualcosa?
No, niente. Iniziativa molto interessante.
Sempre
molto
interessante.
E un saluto all'amico Roberto Mauri.
Benissimo. Sempre al Melies, mercoledì prossimo c'è l'evento che tutti aspettano, soprattutto Lupus lo aspetta da diversi anni. Perché c'è il giorno del ritorno al futuro.
Grande.
Zemeckis ce l'aveva anticipato quanti anni fa?
Pare una ventina.
Diciamo il film che parla del 2015 è dell'87. Il secondo è dell'87, 88,
insomma. Quasi 30 anni fa.
21 ottobre 2015, Marty McFly
va nel 1955
e va nel futuro, anzi nel passato.
Preparate abbigliamento, gli skateboard volanti, già ne ho visti un paio in giro.
Siamo nel
55,
nel 55.
Però arriviamo nel 2015. Si spara nel 2015.
Assolutamente, 21 ottobre 2015, Marty McFly, vedremo se arriverà nelle sale. Al Cinema Meriès.
Ma la libidine è qui, amore!
Assolutamente, evento speciale da non perdere. Al Cinematografo Sant'Angelo invece ci propongono un film del quale non mi sento di consigliarvi la visione, ma che comunque vi chiedo di essere attenti ad andarlo a vedere se avete pazienza. Che si chiama Woman in Gold. È Maria Altman, una giovane donna ebrea fuggita da Vienna che, dopo poco l'arrivo dei nazisti, saccheggiando la sua abitazione, trafugarono un prezioso quadro di Gustav Klimt.
Sono entrato in paranoia.
La donna in oro.
Successivamente restituito al governo austriaco.
Il film e il quadro ora è in esposizione a Vienna. La storia.
Film che sicuramente diverte.
Ma il quadro è in lingua originale.
Il quadro è in lingua originale. Da vedere in lingua originale. Veniamo all'altra sala cittadina. Cinema Zenith, che domani ci propone in anteprima
Zburra. I pugni in tasca in anteprima.
Zburra di cui Zuburra, abbiamo parlato prima.
Zburra di Sollima, un regista che abbiamo molto.
Sollima,
ma te sta inventando
quanta approssimazione di cazzo.
Assolutamente sera. Però vi segnalo che invece è un film bello, sicuramente.
Però Zburra merita.
Zburra merita, ma non l'abbiamo visto.
Il cazzo che mi sei rotto.
Appunto. Non l'abbiamo visto, non possiamo pronunciarci oltre. Però un film meraviglioso, lo Zenith.
Era da Fazio l'altra sera.
Lo Zenith lo fa un film meraviglioso, perché questo l'abbiamo visto e lo possiamo gridare a pieni polmoni, che questo film è un capolavoro assoluto della storia del cinema, e si chiama I pugni in tasca di Marco.
Grande.
Di Marco Bellocchio, un film avanguardista, un film rivoluzionario, un film straordinario, un
blockbuster
pazzesco, è uno dei miei film preferiti in assoluto. Questo film è stato restaurato dalla Cineteca di Bologna e lunedì 19 ottobre lo trovate al Cinema Zenith. Alle ore non ce lo dice il sito dello Zenith, ma non
ci ho capito un cazzo. Comunque toccante. Bravo! No.
Mentre al postmodernismo.
Comunque vogliamo dire che Lupus si è preparata una compilation di schiaffazzi clamorosa.
Al postmodernissimo, l'ultima delle sale cittadine, trovate domani e dopodomani The Reflector Tapes e dal 15 ottobre The Lobster. Trovate ovviamente Non essere cattivo, di cui abbiamo ovviamente parlato, torna in sala Genis a grande richiesta, visto che dopo l'uscita evento in anteprima il pubblico ha continuato a chiedere questo film e dunque sarà rifatto. Trovate la retrospettiva Utopia dedicata al cinema greco, alla Nouvelle Vague greca di quale abbiamo parlato. Trovate la rassegna Deutschland im Herbst, Germania in autunno, curata dall'amico di Hans del Bruck e Simone Rossi, che oggi non è presente. Dunque
è arrivato. Facci sentire la pronuncia tedesca corretta, per favore.
Germania in autunno.
Assolutamente straordinario. L'ha curata lui. Seguitela.
Ma torniamo alla morte.
Tutti i lunedì al postmodernissimo. Vi segnalo un altro evento imperdibile che è Io sono Ingrid. Documentario
grande,
che è stato,
grande,
che, è
grande.
Stato che è stato presentato su una delle donne che più ama in assoluto, il nostro amico Lupus Yonderboy.
Che stupido, confermo. Questo, una
ma chissà perché, chissà perché. Beh,
abbiamo sfalato, allora, stiamo sfalando.
Io sono Ingrid, silenzio, sì, io sono Ingrid, che il 20 ottobre alle
21.30. Poi Ingrid era
da un testo matta.
Assolutamente, assolutamente. Alle 21.30 il 20 ottobre sarà al Postmodernissimo, un film che vi straconsigliamo. Sì, assolutamente. No. Faremo una seduta spiritica e rievocheremo. Cielo.
In italiano, un'attrice che in italiano sa dire solo ti amo.
Detto questo, lei è stata l'icona dell'ultimo festival di Cannes. Il manifesto campeggiava col suo volto perché il film è stato presentato al festival di Cannes. Sarà in esclusiva quella sera al Postmodernissimo. Io vi invito a continuare a seguire il cinema. Anzi no, vi segnalo che questa settimana ho subito una forte lobby, un pressing da parte di una delle lobby cinematografare più importanti della città.
Hai subito il lobbying?
Ho subito il lobbying.
Ragazzi, siamo
da parte del professore Fioravanti.
Il
professore Fioravanti ci segnala che questa settimana, seguitelo perché venerdì 16 ottobre sarà a Palazzo della Penna con
odore,
una bellissima colore
di maschio in questa ragazza
su colore giallo, ne parlerà con Giuliano Giuma, un artista che farà una conferenza sul mistero del giallo, probabilmente
detto
suo,
giallo
suo figlio, perché
il giallo che lavora, giallo lavora con noi, lavora con giallo.
Effettivamente giallo è un po' misterioso,
tra l'altro chi veste di giallo lo sapete tutti, è inutile che ve lo dica.
Poi ci sarà Bruno Petronilli, giornalista critico gastronomico, che parlerà del giallo goloso di grandi piatti d'autore. Ci sarà Fabio Versiglioni, che presenterà L'attico ed il ripostiglio di Pierluigi Neri Holmes, e tutto questo sarà moderato dal mitico Andrea Fioravanti, che qui si spaccia per critico cinematografico, la cosa ci inorgoglisce.
Ma rotto la foto del cazzo!
Altra segnalazione che ci ha fatto sempre Fioravanti è che per 3 giorni lo Zenit dedicherà parte della sua programmazione ai vecchi e alle persone, so, alla terza età.
Pensavo ai vecchi film.
Fermi.
Allora, non i politicali film, corretti,
però nemmeno.
Aspetta.
Ai vecchi film.
Senti, la cosa interessante è che questa manifestazione avviene durante la Fiera dei Morti.
Dai, una forma smagliante.
Basta.
Hai rotto il cazzo.
La foniera. Basta. Chiudiamo qui. Ecco, chiudiamola qui. Siamo stati pessimi.
Guardiamo lo share.
Sì, lo share è pessimo. Avevo promesso che l'avrei contenuto. Invece siamo in ritardo di 10 minuti. Speriamo di fare meglio prossimamente. Nel frattempo, vi salutiamo.
La fiera dei morti.
Vi salutiamo e vi ricordiamo, come al solito, che il programma è stato ideato da Laszlo Kovetz. L'ha riscritto. Con Lupus Yonder, Bayard Director e Hans Stenbrück. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Cruciani di Apocalisse Teutonica, Marth Tappert, grazie agli ospiti Simone Rossi, Daniele Pampanelli e Marco Della Torre. Scusate, me l'ho scordato. Tenete duro, è ancora martedì. Noi andiamo a drogarci sul litorale di Ostia ascoltando musica tamarra. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a letto, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!